L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Associazione.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, al telefono con noi c'è Gaetano Benedetto, direttore delle politiche ambientali del WWF Italia. Benvenuto, grazie di essere con noi all'ornitorinco.
Grazie a voi.
È stato presentato recentemente a Roma, Ostia in maniera particolare, il decalogo Salva Spiagge, spiagge accoglienti e mare pulito per tutti e per chi verrà domani. Da parte della Federazione Italiana, Associazione Diritti Animali e Ambiente, del Fondo Ambiente Italiano, della LIPU e appunto del WWF Italia. In che cosa consiste questo decalogo, Benedetto?
Apparentemente consiste in un elenco di consigli, di indicazioni, di comportamento di assoluto buonsenso. Nella pratica consente a tutti di riflettere su un dato essenziale, che quando noi andiamo in spiaggia, anche in uno stabilimento balneare, non stiamo portando un pezzo di città sulla riva del mare, ma stiamo in un ambiente naturale e per cui i comportamenti che dovremmo seguire sono quelli propri di un ambiente naturale e non quelli di un ambiente cittadino. Invece noi ci comportiamo nelle spiagge, soprattutto in quelle appunto attrezzate a stabilimento balneare, come se fossimo in un bar di una piazza, certo, come se fossimo in una strada urbana, e pertanto facciamo poca attenzione a come ci muoviamo, a quello che ci circonda, a come ci comportiamo. Ecco per cui abbiamo pensato di mettere in un elenco di consigli, di indicazioni, una serie di spunti di riflessione che possono andare dai più semplici e banali, come ad esempio buttare le cicche nella sabbia, che poi rimangono lì, una cicca rimane addirittura per oltre 2 anni prima di essere spappolata e entrare sostanzialmente ed essere dissolta sostanzialmente in un ciclo naturale, sempre che non sia contenente alcune sostanze. Sì. Oppure quando si buttano determinati materiali si obbligano gli stabilimenti a fare le pulizie meccanizzate e quindi questo cosa comporta? Comporta che la sabbia viene battuta, scossa e per cui perde compattezza, e perdendo compattezza è più esposta sia alle maree che al vento, e la pulizia meccanizzata della spiaggia porta a una rettificazione della costa, cioè praticamente si livella la costa e si diminuisce quella pendenza che serve alle maree per rallentare, quindi aumenta il fenomeno dell'erosione costiera d'inverno. Consigli di questo genere, sino a consigli che sono di curiosità, pensate ad esempio alle creme abbronzanti, no? Noi mettiamo delle creme abbronzanti che poi rilasciamo nel mare quando ci facciamo il bagno, per cui quando noi acquistiamo delle creme che non sono biodegradabili o che non hanno determinate caratteristiche di naturalità, ma sono creme che hanno una sostanza, alcune sostanze chimiche che poi non si trasformano in maniera positiva nel ciclo naturale, noi quando facciamo il bagno portiamo in acqua tonnellata di creme, pensate a, certo, milioni di persone che usano creme e che poi facendo il bagno rilasciano in acqua.
Siamo in tanti e ripetutamente, insomma. Quindi.
Sono come dire, nella piccolezza individuale, nella sommatoria sono quantità spaventose, sino a situazioni di comportamenti di buon senso che riguardano ad esempio quando andiamo in spiaggia con animali, ricordarsi sempre di avere una ciotola oppure un punto di ombreggiamento sotto cui far stare anche i nostri amici animali, oppure ricordarsi che bisogna avere sempre il guinzaglio, non disturbare d'altro, per cui l'insieme dei comportamenti che si tengono sulla spiaggia, che può essere oggetto di curiosità se colto uno per uno, ma in realtà nel suo complesso ricorda che siamo in un ambiente naturale.
Certo, quindi comportiamoci di conseguenza, insomma facciamo attenzione anche grazie a questi 10 consigli, a questo decalogo. Il WWF Italia ormai da diversi mesi quest'anno, proprio anche dall'inizio dell'anno, ha avuto e ha una grande attenzione proprio al mare. Lei accennava, per quanto riguarda la pulizia delle spiagge attrezzate, alla rettificazione delle coste. Infatti un dossier che era uscito a maggio, concomitanza con la festa delle oasi, ha avuto per titolo proprio Coste, il profilo fragile dell'Italia. Ci può accennare qualcosa anche su questo?
Guardi, io credo che la fotografia migliore la diano i numeri, e proviamo a dirne alcuni come elemento ancora una volta di curiosità e di stimolo per i nostri ascoltatori. Le coste italiane sono 8.000 chilometri, diciamo che a occhio e croce in maniera indicativa di questi 4.000 sono sostanzialmente non utilizzabili ai fini balneari, perché sono o fortemente infrastrutturate, pensiamo alle città, ai porti, a tutte quelle strutture appunto che sono state realizzate lungo le coste, oppure pensiamo a quelle coste inaccessibili, le falesie, le coste rocciose ed altro. Diciamo che ci sono 4.000 chilometri di costa che sono idonei per l'uso balneare. Ora, su questi 4.000 chilometri di costa è successo, anche per motivi di costume, quindi culturali, sì, un fenomeno strano negli ultimi 10-15 anni. Se noi consideriamo che nel 2000 avevamo circa 5.200-5.300 stabilimenti balneari e oggi ne abbiamo oltre 12.000, vuol dire che c'è stato un fenomeno di occupazione demaniale, su concessione è evidente, che ha portato una sorta di infrastrutturazione pesante sulle nostre coste. Allora, se noi prendiamo i 4.000 km di costa e dividiamo per 12.000 stabilimenti balneari, abbiamo una media che non vuol dire tanto, come tutte le medie che sono insomma sempre molto molto indicativa, ma abbiamo una media di uno stabilimento balneare ogni 350 metri. Poi è chiaro che abbiamo dei tratti per chilometri dove non c'è niente, dei tratti dove gli stabilimenti balneari, certo, sono uno dietro l'altro.
Però il dato impressiona lo stesso, insomma.
Però il dato impressiona lo stesso anche il dato culturale, per cui lo stabilimento balneare non è più soltanto la spiaggia attrezzata che ricordavamo, no? Cioè l'ombrellone, la sdraio, l'affitto, il soschetto della bibita, magari la cabina. Oggi gli stabilimenti balneari sono delle piccole cittadelle. Oggi lo stabilimento balneare ha un ristorante, oggi uno stabilimento balneare c'ha una palestra, c'ha un beauty center, a volte c'ha una piscina, c'hanno addirittura i negozietti. Cioè si è creata una situazione dove sul terreno dello Stato, sono aree demaniali in concessione, abbiamo permesso di costruire in maniera molto pesante. Allora, da un punto di vista ambientale, quali sono i problemi? Abbiamo artificializzato un ambiente naturale. Ricordiamo ancora una volta, la spiaggia è un ambiente naturale ed è un ambiente delicato, perché è il punto d'incontro tra il mare, l'acqua e la terraferma. Certo. Allora, ma al di là dell'artificializzazione, che comporta quindi una funzione d'uso come quella che descrivevo prima, con tutta una serie di comportamenti che possono portare impatto, se lo stabilimento balneare è posizionato senza avere determinate attenzioni ambientali, e soprattutto se lo stabilimento rimane d'inverno, quindi non è più lo stabilimento che si monta e smonta d'estate per la stagione e via dicendo, noi abbiamo degli effetti drammatici. Penso ad esempio a quegli stabilimenti che sono posti sotto le dune. Ora, il problema delle dune è un problema gigantesco nel nostro paese, ci siamo mangiati circa l'80% delle dune nell'ultimo secolo. Le poche dune rimaste, penso ad esempio la dune in Sardegna che è stato un oggetto della campagna del WWF, oppure le dune che possono essere sul Lazio, le dune del Circeo, le dune di Capocotta, oppure alcune zone dunali che possiamo avere nel Gargano e via dicendo. Se lo stabilimento è messo in prossimità delle dune, succede che la mareggiata d'inverno non arriva in maniera orizzontale lungo la duna e pertanto si infrange risalendo in maniera, diciamo, dolce. Batte sullo stabilimento, gli gira attorno, crea una sorta di vortice che scava il piede della duna, per cui si arriva a creare un effetto erosivo proprio perché c'è un elemento di rigidità. Inoltre noi abbiamo una sorta di sottrazione di un bene che sottovalutiamo, che è la visuale, il paesaggio. Noi abbiamo dei lungomari che con gli stabilimenti balneari sono stati trasformati completamente, non abbiamo più la penetrazione visiva, certo, che dalla strada o dal sentiero o dalla città ci fa vedere direttamente la spiaggia e il mare. Abbiamo una barriera che è una recinzione, le cabine, appunto le strutture del ristorante, insomma degli elementi che hanno sottratto quei lungomari romantici che vedevamo, non so, in alcuni film del dopoguerra, e hanno trasformato il lungomare, come si dice ad esempio a Roma rispetto al lungomare di Ostia, da lungomare in lungomuro, cioè una situazione dove la spiaggia libera è un budello tra alcune concessioni e tutto il resto, certo, è una recinzione. Bisogna porre un freno a questa situazione, e il freno si pone non dando nuove concessioni e facendo in modo che quelle che sono state rilasciate siano gestite meglio sotto un profilo ambientale naturalistico.
Certo, e forse possiamo spendere qualche parola in breve, Gaetano Benedetto, ancora su un aspetto molto importante curato dal WWF, anzi proprio una campagna internazionale del WWF dedicata sempre al mare, all'importanza del mare, che è stata chiamata Per un Mediterraneo di qualità. Ecco, qual è l'obiettivo e quali sono le proposte che voi fate con questa campagna, credo anche a tutti i paesi che si affacciano poi sul Mediterraneo, insomma?
Guardate, il mare subisce innanzitutto l'effetto di quello che viene prodotto a terra. Più aumentiamo la pressione, si dice la pressione antropica, cioè infrastrutturazione sulle coste, più abbiamo un effetto sul mare.
Certo.
Perché chiaramente abbiamo un problema di scarichi, abbiamo un problema di uso. Inoltre, da terra arrivano le sostanze inquinanti, arrivano tramite i fiumi. Inoltre, il processo di cementificazione a terra produce un effetto erosivo, perché cementando i fiumi o artificializzando i fiumi, questi non portano più al mare le pietre, la ghiaia, la sabbia che poi alimenta le nostre coste. Per cui c'è un effetto che deriva proprio dall'origine terrestre. Un Mediterraneo di qualità è perché noi dovremmo sostanzialmente intervenire su tre fattori: appunto l'inquinamento, la pressione di origine terrestre a cui faccio riferimento, un problema che riguarda i trasporti, e nel Mediterraneo noi abbiamo una situazione molto paradossale. Il Mediterraneo è circa l'1% delle superfici dei mari di tutto il mondo, e dentro questo tassello dell'1% transita il 20% del traffico petrolchimico di tutto il mondo, per cui è una situazione molto delicata. E poi abbiamo il problema della pesca, perché nel Mediterraneo abbiamo delle situazioni ancora una volta particolari, dovute ad alcune specie che sono particolarmente attraenti sotto il profilo commerciale per alcuni mercati. Penso ad esempio al tonno rosso, e noi abbiamo delle flotte di pescherecci che vengono da mezzo mondo per andare a pescare tonno rosso oppure pesce spada, con un impoverimento dello stock di pesce e con una messa in crisi di economie importanti legate alla piccola pesca, alla pesca artigianale, la pesca dei piccoli borghi.
Certo.
Ecco, per cui il WWF in questa maniera vuole richiamare un po' l'attenzione innanzitutto all'applicazione delle convenzioni internazionali. Il Mar Mediterraneo tutto è protetto da una convenzione a cappello che hanno sottoscritto tutti gli stati, che è la Convenzione di Barcellona, che poi si articola in 7 protocolli che riguardano la gestione integrata della fascia costiera, le aree protette e le perforazioni per fini di ricerca petrolifera, che riguarda tutta una serie di aspetti legati alla conservazione, convenzione e protocolli che non sono purtroppo ancora applicati. E inoltre c'è la grande scommessa di fare in modo che, esattamente come gli aerei, che per andare da una parte all'altra del mondo hanno delle rotte predefinite che sono controllate da satelliti, nel Mar Mediterraneo ci siano delle rotte predefinite da e per i porti, controllate dai satelliti, in maniera tale che quando c'è qualcuno che sversa si vede dal satellite, in maniera tale che stiamo lontani dalle aree sensibili, prevenendo incidenti che possono essere dovuti alla scelleratezza umana, come ad esempio nel caso della nave crociera Costa Giglio, oppure possono essere dovuti all'imprevisto oppure a situazioni legate al lavoro, come può essere l'incidente dell'Aven che è avvenuto a largo di Genova con lo sversamento di petrolio.
Certo. Bene, quindi facciamo tesoro di quanto abbiamo ascoltato, sia con il nostro comportamento singolo, ma anche ovviamente con la nostra adesione alle campagne e a questo tipo di attività. Ringraziamo Gaetano Benedetto, direttore delle politiche ambientali del WWF Italia. Tanti auguri, alla prossima occasione.
Grazie, grazie ancora e a risentirci presto.
Grazie.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Associazione.